ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.
Paul Buckmaster, l'arrangiatore di Space Oddity, cercava la grandiosità per catturare lo spirito spaziale di questa canzone e ci riuscì con un'orchestra composta da 8 violini, 2 viole, 2 violoncelli, 2 bassi acustici e un organo che si fondevano con i suoni tecnologici prodotti dal mellotron e da uno stilofono tremolante. La canzone fu il primo successo commerciale di David Bowie, era il 1969, e quando fu ristampata nel 75 raggiunse la vetta delle classifiche britanniche. Per la prima volta nella carriera dell'artista, che nel frattempo era già un'icona planetaria, aveva alle spalle brani come Changes, Life on Mars, Starn, Rebel Rebel, David Bowie ci ha lasciato il 10 gennaio del 2016 e per il decennale della morte esce da Hubley un libro che ne racconta la parabola artistica e umana. Si intitola David Bowie, Oltre lo spazio e il tempo. È un'opera monumentale, quasi 400 pagine a firma di Paul Morley, ed è l'oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Il libro, a cura di Ezio Waitamacchi, si apre con una prefazione firmata in tandem da due musicisti e fan, Manuel Agnelli e Paolo Fresu. La traduzione è di Leonardo Foglieri. Il libro è molto di più che una classica biografia, ma non fatevi scoraggiare dalle prime 70-80 pagine che sono un po' un flusso di coscienza che scorrazza avanti e indietro in 50 anni di attività. A un certo punto però i capitoletti che costituiscono il libro sono ben 80 e devo dire i titoli non svelano molto del loro contenuto. Beh, questi capitoletti inforcano il percorso cronologico che ci si aspetta da una biografia, album dopo album, anno dopo anno, arricchito da moltissimi dettagli privati e riferimenti colti come impone il personaggio. La storia di Bowie si intreccia, ovvio, con quella della musica in Europa, in America, e perciò nel libro scorrono nomi di produttori discografici, di locali, di artisti alle prime armi che sarebbero diventate star mondiali, come Mark Bolan, i Kings, Syd Barrett, i Velvet, Rick Wakeman, gli Stones, Marianne Faithfull, Cher e moltissimi altri. Paul Morley è un prolifico autore di saggi sul rock e sul pop, è un presentatore per la BBC, ma soprattutto negli anni Ottanta è stato il fondatore insieme a Trevor Horn degli Art of Noise, gruppo di punta dell'electropop di cui era il teorico. E anche qui vola alto, tra filosofia, letteratura e avanguardie artistiche per intenderci. È l'oggetto stesso del libro, peraltro, a promuovere questo approccio a tutto campo.
Thank you.
Insane, questa parte centrale con un pianoforte solo, tra free jazz e avanguardia. La vita come un'opera d'arte in movimento, è questo il lascito di Bowie. Come scrive Morley, lui è stato costantemente ripreso, ufficialmente e non, in modo che potessimo vederlo e sentirlo mentre parlava di sé e si faceva autopromozione, così che le generazioni future potessero seguire i suoi spostamenti e le sue idee per tutta la sua vita da artista. E mentre cantava We Can Be Heroes Just For One Day, stava in effetti dando il buon esempio, guidando come un moderno pifferaio di Hamlin un esercito di fan dentro la società dello spettacolo. Il presenzialismo come scelta di vita. Se ci pensate, fu così anche per D'Annunzio, il primo divo dell'era moderna, ben prima delle celebrità fabbricate dalla show business. E mi piace considerare Bowie una reincarnazione del vate, a cominciare dalla capacità di sedurre uomini e donne. Anche D'Annunzio, per quanto sia stato canonizzato all'interno, no, dello stereotipo del Latin Lover, esercitava il fascino ambiguo dell'efebo. Come ha scritto Elena Papadia in Effimero Novecento, anche chi coglieva l'artificio nel gesto d'annunziano lo faceva sottolineando la natura femminile della sua grazia. E continua la storica, rispetto a una costruzione della virilità articolata attorno ai pilastri dell'austerità, del contenimento delle passioni, della razionalità e soprattutto fondata su una radicale estromissione del femminile, abbiamo qui in D'Annunzio una doppia infrazione. Da una parte la tensione omoerotica verso i giovani maschi, dall'altra l'ibridazione tra maschile e femminile che sfidava la tenuta del confine tra i generi. Chiuse le virgolette. Ecco quindi Bowie, colui che ha scompaginato le divisioni fra i generi all'interno del rock e in quella fortezza, appunto, che aveva riproposto gli stessi steccati in vigore da sempre nella musica popolare. Poi c'è il suo massiccio attacco al dogma autoriale nel segno di Nietzsche, autore che legge e cita spesso, e all'insegna anche di quei pensatori che hanno decretato la morte dell'autore. Al suo posto, infatti, tante identità nelle quali l'artista si riconosce. Bowie è l'uomo delle metamorfosi, come canta in Changes, l'uomo che aveva raccontato il cambiamento come una forma speciale e necessaria di energia creativa. Ed è questa la modalità più consona ai dettami, no, della emergente società dello spettacolo, che fa pezzi l'identità forte, l'idea di avere un'identità sempre quella. Degli anni in cui Bowie si presentava come una rockstar aliena, usciva infatti il libro di Guy Debord, La società dello spettacolo, e Vattimo teorizzava il pensiero debole, anticamera del postmoderno, pronta a invadere non solo le aule universitarie, ma a fecondare la critica pop negli anni Ottanta, quando una rivista come The Face dedicava una delle sue prime copertine proprio a Bowie e le sue pagine pullulavano di citazioni colte, da Hebdige a Baudrillard. Scrive Morley, Bowie riuscì a incanalare le visioni, i temi e la militanza della controcultura insieme all'audacia sperimentale dell'avanguardia nel cuore del mainstream. Ma c'era di più, in realtà. La facilità con cui cambiava identità fu la chiave per esprimere al meglio se stesso, ovvero incarnando diversi alter ego. E come scrive Morley, gli alter ego gli davano il coraggio di esprimere pienamente la propria autenticità. Erano una forma di emancipazione, una serie di identità segrete attraverso cui esplorare diversi aspetti della propria personalità e trovare forza. C'era Lennon dietro a questo brano dove Bowie giocava a fare il negro e ci riuscì talmente bene che quel riff venne spudoratamente copiato da James Brown e da Josh Clinton con i suoi Parliament. Molti artisti, da Gauguin a Zappa, avevano detto che l'arte era o plagio o rivoluzione. Brian Eno, tra i più importanti collaboratori di Bowie, non la pensava così, per lui era entrambe le cose. E Bowie ragionava allo stesso modo. Il plagio prendere qualcosa di già esistente, cancellarlo e sostituirlo con una versione personale era un ingrediente fondamentale dell'evoluzione artistica. In fondo, se ci pensate, era quello che facevano molti grandi dell'era barocca, no? Da Bach a Vivaldi, prima che l'originalità diventasse un valore centrale assieme alla nozione di autore, che non a caso coincide con la nascita del diritto d'autore per proteggerlo. C'era Lennon dietro a questo brano dove Bowie giocava a fare il negro e ci riuscì talmente bene che quel riff venne spudoratamente copiato da James Brown e da Josh Clinton con i suoi Parliament. Molti artisti, da Gauguin a Zappa, avevano detto che l'arte era o plagio o rivoluzione. Brian Eno, tra i più importanti collaboratori di Bowie, non la pensava così, per lui era entrambe le cose. E poi ragionava allo stesso modo. Il plagio, prendere qualcosa di già esistente, cancellarlo e sostituirlo con una versione personale, era un ingrediente fondamentale dell'evoluzione artistica. In fondo, se ci pensate, era quello che facevano molti grandi dell'era barocca, no? Da Bach a Vivaldi, prima che l'originalità diventasse un valore centrale assieme alla nozione di autore, che non a caso coincide con la nascita del diritto d'autore per proteggerlo. Il libro offre analisi approfondite di singoli brani, è una delizia tuffarsi nei meandri di Life on Mars, di Space Oddity, Less Dance, di tutti gli album uno per uno e leggere dei tanti chitarristi di cui Bowie si è avvalso, Mick Ronson, Carlos Salomar, Robert Fripp, Nile Rodgers, il tutto alternato a citazioni di Nietzsche, Marx, Baudelaire, Kerouac, Huxley, Ronald Lang, tutti autori letti e utilizzati da Bowie. Ma affiorano anche Buster Keaton, Buñuel, Chagall, Rothko, Richard Strauss. La parabola artistica di Bowie si chiude con Black Star, che Morley considera il suo capolavoro, ed è una cosa insolita per un artista rock che dà il meglio normalmente in una fase iniziale o mediana della sua carriera per poi vivere sugli allori. È piuttosto questa una peculiarità dei musicisti classici, cioè quella di superare se stessi. Pensiamo all'ultimo Mozart, no? Quello delle grandi opere italiane, o al Beethoven degli ultimi quartetti, profetico. Bene, Black Star metteva in risalto il suo istinto sperimentale ed esoterico. È il canto di un cigno che da tempo ormai si presentava impeccabile, elegante, indossando quel completo con cravatta che ispira discrezione e disponibilità al confronto, secondo quanto gli aveva insegnato William Burroughs. Bene, come avrete capito, David Bowie, oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley, non è solo la storia di un immenso artista, ma un libro iniziatico che vi introduce ai misteri della cultura pop. Leggere per credere. Un saluto da Paolo Prato.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.